Wiki Radio. I bambini di Bullenhuserdam, raccontati da Bruno Maida.
La sera del 20 aprile 1945, a pochi giorni dalla fine della guerra in Europa, nei sotterranei di una scuola elementare di Amburgo, la Bullenhuserdam, vengono uccisi 20 bambini ebrei dalle SS. Uno di loro è un bambino italiano, si chiama Sergio De Simone, e ha 7 anni. È stato deportato ad Auschwitz nell'aprile dell'anno precedente, insieme alle sue due cuginette, Andra e Tatiana Bucci, che saranno le due più piccole sopravvissute italiane al lager polacco. La madre di Sergio si chiama Gisella Perlov, è un'ebrea e di origini slovene. È nata all'inizio del secolo in una famiglia modesta, il padre un ciabattino, la madre una lavandaia, una famiglia a schiena zitta di origini e osservante. È la seconda di 6 figli e ha 2 sorelle, Paola e Mira, quest'ultima più giovane di lei di 4 anni, a cui è particolarmente legata. Sono ebrei che scappano dall'est, all'inizio del Novecento, dai pogrom che li colpiscono. E la loro fuga si ferma a Fiume, perché a Fiume c'è un fratello commerciante e c'è una consistente comunità ebraica. O forse perché c'è il mare, e dal mare è più facile scappare. Gisella diventa una modista, Mira una sarta. In quella casa di ebrei osservanti non è facile accettare che due figlie si sposino con cattolici. Eppure è ciò che avviene. Mira si innamora di Giovanni Bucci, lo sposa e va a vivere con lui a Trieste. E dal loro matrimonio nascono due bambine, Andra e Tatiana. Anche Gisella sposa un non ebreo, Eduardo De Simone, un sottufficiale della Marina Militare, che quando ha terminato il servizio militare lavora in una fabbrica di sommergibili. Ed è durante una commessa a Fiume per questa industria che conosce Gisella. Si sposano e lui chiede a lei di trasferirsi a Napoli, malgrado la famiglia non veda bene un matrimonio con un'ebrea. Dal loro matrimonio, il 20 novembre del 1937, nasce Sergio. Le leggi razziali arrivano anche a Napoli, lentamente, e per la famiglia di Gisella e di Sergio arrivano nel 1940, quando arriva una richiesta di inviare informazioni appunto su Sergio, in quanto ebreo. Gisella non dice nulla al marito, che intanto parte perché è richiamata in marina, perché la guerra è scoppiata anche per l'Italia. E nel luglio del 43, per sfuggire ai bombardamenti che colpiscono Napoli, Gisella torna a Fiume, dalla madre. Sarebbe bastato aspettare 2 mesi e il loro destino sarebbe stato completamente diverso. A Fiume la loro vita cambia in meglio, non solo perché è un ambiente che Gisella conosce, dove si sente protetta nella casa della madre, ma anche perché sono gli altri fratelli e soprattutto Mira, che ha lasciato la casa di Trieste dopo che il marito è stato richiamato e appunto ha raggiunto Fiume. È un'estate felice quella del 43 e ci rimangono le foto di Sergio, di Andre, di Tatiana al mare, che salgono a turno sulla bicicletta, oppure seduti uno vicino all'altro sul marciapiede, che parlano tra loro e sorridono. E però anche l'ultima estate felice per loro. I tedeschi, che occupano l'Italia nel settembre del 43, integrano la zona del litorale adriatico e Fiume stessa nel loro territorio. Iniziano i rastrellamenti e nel gennaio 44 a Fiume viene bruciata la sinagoga. I rastrellamenti arrivano fino alla casa dei Perlov. È la sera del 28 marzo 1944. Condotti da una spia, i tedeschi si presentano a casa loro e arrestano gli 8 membri della famiglia presenti, tra cui 3 bambini, Sergio, Tatiana e Andra, di 6 e 4 anni.
Vorrei ricordarmi subito in quanti siamo stati portati via quella brutta sera di fine marzo, ma non ce la faccio a ricordare proprio mai. Quindi la nonna, la mamma, la zia Gisella, Sergio, Andra, io,
Iossi,
zio Iossi e zia Sonia.
Davanti a una tavola apparecchiata dove non si consumerà più quella cena, l'immagine dei persecutori per quei bambini non ha un volto, ma si riconosce attraverso i vestiti. C'era gente in borghese, racconta Andra, e c'erano persone in divisa. Mamma era pallida, zia Gis si stringeva a Sergio, pure lui con il cappottino come noi. E poi c'era questo cappotto nero di pelle lungo fino a terra. La nonna si inginocchiò davanti alla persona che lo portava. Lo pregò, chiese di lasciare a casa noi bambini e di prendere lei. Pregò e pianse. Fu brutto vedere piangere la nonna, non era mai successo prima, metteva paura. Fu brutto e inutile perché ci portarono tutti via. Tutta la famiglia Perlo fu infatti presa e portata alla eresia di San Sabba, a Trieste, l'unico campo in Italia che, oltre ad avere funzione di concentramento e di transito, fu anche luogo di sterminio e dove ci fu l'unico forno crematorio che funzionò nell'Europa occidentale. Da lì furono deportati migliaia di ebrei e uccisi partigiani italiani, slovi e croati. 2000, forse di più. Tatiana, Andra e Sergio partirono dalla resia di San Sabba il 29 marzo e il 4 aprile arrivarono ad Auschwitz.
Allora, cominciamo dal principio, cioè dal viaggio. Che ricordo ne avete?
Un brutto ricordo, veramente penoso, perché quando mi capita di vedere i documentari che mostrano spesso alla televisione, mi vedo in quei vagoni assieme alla mia famiglia e ne soffro, e soffro anche adesso che ne parlo. E mi ricordo che eravamo tutti ammassati, veramente tutti ammassati. La mamma ci teneva costantemente vicino a lei. Lei poi aveva ancora un po' i postumi di una varicella, quindi non stava neanche molto bene. La nonna era con noi e doveva essere stata una cosa terribile per lei, perché per i bisogni fisiologici c'era un semplice secchio lì da qualche parte. Insomma, e queste sono cose che, malgrado la mia giovane età, ricordo.
Fu un viaggio di sete, di fame costante, e solo verso la fine la madre riuscì a recuperare per le figlie un piccolo pezzo di pane. Nei lager nazisti le disposizioni sono sempre diverse, spesso contraddittorie, anche nei confronti della vita e della morte dei bambini. Il destino dei bambini è la morte, l'eccezione è la sopravvivenza. La Shoah dei bambini è la Shoah in sé, perché prevede che quel gruppo non possa più esistere in futuro. Eppure anche ad Auschwitz c'erano blocchi per bambini. Due si trovano a Birkenau, all'interno dei campi per famiglie realizzate per Sinti e Rom da una parte e per i superstiti di Theresienstadt dall'altra. La sorte dei più piccoli non è diversa da quella degli adulti. La fame, la sete, le malattie uccidono i bambini Sinti e Rom tra continue sofferenze. Per nulla lenite dall'assurdo campo giochi fatto costruire dalla direzione del lager, persino con un'altalena e attrezze per gli esercizi di ginnastica. Non è più necessario mostrarlo ai visitatori, quel campo e quell'altalena, perché nella notte del 2 agosto 1944 i 400 zingari rimasti sono mandati alla camera gas. Per 6 mesi, invece, vivono in un altro blocco i 700 bambini superstiti di Theresienstadt, che ricevono un cibo migliore rispetto ai loro coetanei Sinti e Rom, frequentano una sorta di scuola realizzata da alcuni adulti del campo, portano persino a termine una recita. Ma anche per loro la via del cammino è pronta e tutti vengono uccisi nella notte tra l'8 e il 9 marzo 1944. Altri due blocchi per bambini, dove troviamo soprattutto bielorussi, ma anche russi, ucraini e italiani, vengono aperti all'inizio del 1944, con delle condizioni igieniche che progressivamente deteriorano e che fanno crescere il numero di bambini che vengono inviati al Revir, l'infermeria del campo. E molti altri bambini giungono ad Auschwitz dopo settembre del 1944, dopo cioè l'insurrezione di Varsavia. e una parte di loro viene mandato in una baracca apposita in mattoni. In una di queste baracche, la baracca 11, ci sono Andra, Tatiana e Sergio. La sera sono raggiunti per pochi minuti da Giselle e da Mira, che possono avvicinarsi alla baracca, possono parlargli per un po', possono confortarli, abbracciarli. E Mira ricorda sempre alle due bambine così piccole il loro nome, che lo ricordino sempre. È una separazione progressiva che per le sorelline Bucci, così piccole, è già la morte.
E poi un giorno la mamma non venne più. E noi, è una cosa che mi fa enormemente male e a lei altrettanto. La mamma non venne più e il nostro pensiero fu la mamma è morta. E non piangemmo, non ci disperammo neanche quando abbiamo pensato questo, perché la morte era talmente vicina a noi, la vedevamo tutti i giorni, c'era una baracchetta da qualche parte dove c'era un cumulo di morti, e questa è una cosa che quando penso ad Auschwitz forse è la prima cosa a cui penso. E allora l'idea, adesso che sono grande nonna, l'idea che pensato che la mamma era morta e che non ho pianto, mi fa stare veramente male.
Sono circa 300 i bambini che vivono in quella baracca. Non sono curati da nessuno. C'è una sorta di balbettio incomprensibile di lingue che un giorno, improvvisamente, viene interrotto, è un giorno di novembre 44, dall'entrata di un medico nazista, per alcuni è Mengele, che chiede a quei bambini chi vuole riabbracciare la sua mamma. Sono in molti probabilmente a fare un passo avanti, ma ne vengono scelti solo 20. 10 maschi e 10 femmine. Il più piccolo ha 4 anni, si chiama Mania Altman, è polacco. E il 27 novembre, mentre un camion lo porta insieme agli altri bambini da Birkenau alla stazione di Auschwitz, viene visto dalla mamma. E quel ricordo la sua mamma non l'avrebbe più dimenticato. Il più grande ne ha 12, si chiama George André Cohn ed è figlio di Armand, parente dei Rothschild, e direttore del Baron de Rothschild, il più grande ospedale francese di allora. Di quei 20 bambini, altri 4 hanno 12 anni. Sono Jacqueline Morgenstein, arrestata a Parigi con i genitori. Junglib, di cui non conosciamo il cognome originario e che proviene probabilmente dalla Jugoslavia. Roman Zeller e Lelka Birnbaum, entrambi polacchi, ma di cui non è rimasta alcuna fotografia della loro infanzia. Edward Oldeman, invece, è olandese, ha 11 anni, e in tutte le fotografie scattate prima della deportazione ha sempre un sorriso. Nella baracca dei bambini di Auschwitz, Edward è insieme al fratellino Alexander, di 3 anni più piccolo. Tutti e due hanno fatto un passo avanti per vedere la mamma. Marek Steinbaum è uno dei 4 bambini invece che ha 10 anni, tutti ebrei polacchi. Edward Reichenbaum, Bluma Meckler, Rukla Zilbelberg. Altri 2 bambini invece sono nati nel 1937, oltre a Sergio De Simone, Lea Kligerman, polacca, e H. Wasserman, il bambino di cui non sappiamo nulla. Nel suo nome, nelle sue origini. Hanno invece 6 anni ancora da compiere altri 2 bambini polacchi, Rivka Herzberg e Roman Witowski. E con Roman c'è anche la sorellina Eleonora, di 1 anno più piccola, la stessa età di Marek, anche lui polacco. Sergio forse ha riconosciuto quel dottore che il 14 maggio del 44, come testimonia un referto compilato a Birkenau e firmato da Mengele, lo ha visitato alla gola. Ed è forse proprio in quel momento che è stato deciso il destino di Sergio, considerato idoneo per degli esperimenti medici che si stanno immaginando.
Mengele, che uomo era? Cioè, che impressione faceva alla prima vista? Come si presentava?
Si presentava ottimamente, perché era giovane, aveva 30 anni, era affabile e cortese, come ho potuto constatare in seguito quando ho avuto dei colloqui con lui.
Avevamo tutti un numero stampato sulla pelle. Quando ci convocavano per gli esperimenti non mi chiamavano mai per nome, ma solo con il numero A2459. Quasi non ricordavo neanche più che ero Josef Kleinmann, ma il nome di Mengele, quello l'avevo sempre presente.
Ci usavano come se fossimo animali. Eravamo cavie da laboratorio, topolini. Non si poteva far resistenza. Eravamo come creta nelle sue mani.
Eravamo piccoli, ma avevamo imparato subito ad accontentarlo. Vivevamo nel terrore. Chi non riusciva ad assecondarlo spariva nel nulla.
Fosse stato proprio il volto noto, anche se tutt'altro che amichevole, che gli ha dato fiducia, e perciò Sergio non ha ascoltato le due cugine, che sono rimaste immobili cercando di impedire a Sergio di farsi avanti.
Venne da noi una Blokova che ci disse che qualcuno sarebbe venuto a chiederci se volevamo andare a stare con la mamma e noi avremmo dovuto dire di no. Noi lo dicemmo anche a nostro cugino, ma il nostro cugino, forse perché era figlio unico, noi eravamo in due e in qualche maniera due sorelle riescono a essere più forti, ci si sostiene a vicenda. Invece il nostro cugino ha sempre vissuto con la sua mamma veramente in una simbiosi, erano attaccatissimi uno all'altro, e fece questo maledetto passo avanti. E mi ricordo che partirono questi bambini e c'era il caro Merci che era, non avevano ancora chiuso il portellone, e c'erano i bambini tutti appoggiati alla, c'era una sbarra di ferro davanti, e lui, perché io ricordo il volto di mio cugino e la sua mano che ci saluta e che sorrideva, perché era un bambino che era molto bello, proprio una bellezza mediterranea, occhioni neri, capelli nerissimi, era veramente un bellissimo bambino, con questa mano che ci saluta.
I 20 bambini si sentono fortunati, anche se presto hanno imparato l'orrore di Auschwitz, ma possiamo immaginare che gli si apra uno squarcio di speranza. È impossibile non credere a quella speranza che gli è stata data per un attimo. Sono passati 6 mesi da quando Sergio è arrivato nel lager polacco e certo non in buone condizioni fisiche. Però ha detto subito di sì quando il medico ha chiesto di fare un passo avanti a chi voleva vedere la mamma. I bambini sono accompagnati da una dottoressa e da 3 infermiere. Sul treno vengono nutriti e trattati bene. Dopo 2 giorni di viaggio arrivano in un campo, il campo di Neuengamme. A Neuengamme non ci sono ebrei, ma schiavi di Hitler, prigionieri politici, che quando vedono i bambini, qualcuno ha ricordato, piangono. Malgrado il pericolo che ciò comporta, molti internati iniziano a occuparsi di quei bambini, cercano di fargli avere alcune razioni supplementari, vanno a trovarli e cercano di confortarli con un po' di calore umano. Organizzano persino una piccola festa di Natale, con un internato vestito da Babbo Natale, alcuni dolci e regali per i bambini. Il loro destino però è legato alla volontà del dottor Kurt Ansmayr, che giunge a Neuengamme il 7 gennaio del 1945, dopo aver svolto su prigionieri russi e serbi una serie di esperimenti sulla tubercolosi. La gran parte di questi prigionieri è morta, ma Ansmayr considera necessario continuare l'esperimento sui bambini per valutarne gli effetti. Così, a tutti gli eventi viene inoculato il germe della tubercolosi, che si diffonde rapidamente, causando febbri alte e un profondo malessere. Dopo qualche tempo gli viene asportata una ghiandola sotto l'ascella, viene messa in formalina per vedere l'eventuale sviluppo degli anticorpi. Di questo esperimento ci rimangono 20 fotografie, le 20 fotografie di quei bambini che Ansmayr tenne e nascose in una scatola di zinco che seppellì nel suo giardino nel dopoguerra, dove fu trovata. Sono bambini rasati a zero, a torso nudo, macilenti, sofferenti, senza più alcun sorriso e speranza negli occhi, con il braccio destro tenuto alzato a mostrare l'incisione dell'ascella. Il tentativo fallisce completamente, ma coinvolge molte persone. Da coloro che hanno preparato il virus, ai dottori che hanno operato i bambini, ai medici SS che hanno materialmente condotto l'esperimento. Tracce che li inchioderanno nel dopoguerra. La sera del 20 aprile 1945, mentre Hitler festeggia il suo 56esimo e ultimo compleanno nel bunker della cancelleria, giunge però da Berlino un ordine al comandante del campo in Neuengamme, Max Poli. «Tieniti forte», gli dicono, «ho una notizia non proprio piacevole. C'è un ordine di esecuzione da Berlino. Devi eliminare i bambini con il gas o con il veleno». Gli americani infatti si stanno avvicinando e bisogna distruggere tutte le prove compromettenti. Pauli chiama il caporale SS Anton Tumann, il quale a sua volta trasmette l'ordine al medico capo Alfred Srebinski, che affiancava Hansmeier negli esperimenti. I bambini vengono fatti vestire e gli viene detto un'altra volta che avrebbero visto la mamma, questa volta a Terezin. Alle 10 di sera, sul camion, insieme a 6 prigionieri russi, i 2 infermieri e 2 medici prigionieri coinvolti nell'operazione, salgono anche 20 bambini. La direzione del camion, però, non è Terezin, è Amburgo, dove arrivano, nel centro della città, dove vi è un grande edificio che per 60 anni è stato una scuola elementare, la Bullenhuser Dam. L'edificio è stato bombardato nel luglio del 1943, il tetto è bruciato, ed è stato utilizzato nei mesi precedenti dalle SS per riunire prigionieri scandinavi, circa 600. Ma all'inizio di aprile i prigionieri sono stati portati tutti via e sono rimaste a vegliare su quell'edificio bruciato solo 2 SS. Nei suoi sotterranei, alle 23, inizia il massacro. Ai bambini viene fatta una puntura di morfina per farli addormentare. Poi vengono impiccati con le corde che pendono dai ganci alle pareti. A compiere materialmente la strage sono 4 SS. Una di queste è appunto il dottor Alfred Srebinski, il quale al processo dichiarerà di aver iniettato della morfina ai bambini per farli soffrire di meno, anzi dicendo di aver cambiato per ognuno la siringa. Una sorta di pietà che in realtà è un atto di accusa nei suoi confronti.
Vieni, figlia mia. Voglio mostrarti la scuola di Bullenhuser Dam. Una scuola come ce ne sono tante qui dalle nostre parti. Nelle classi c'è poca luce. Alcune finestre sono persino chiuse da grate. Avevo 6 anni allora. Se per caso fossi stato un bambino ebreo, fossi stato nero come te, scuro come tua madre, avrebbero preso anche me. Ci avrebbero usati per i loro giochetti e i loro esperimenti. Cavie.
Alle 4 del mattino sono tutti morti. I loro corpi sono stesi nella cantina. Con i 20 bambini sono stati anche uccisi 10 prigionieri condotti con loro sul camion e altri 18 arrivati nella notte a Bullenhuser Dam. 48 cadaveri, dunque, che vengono ammonticchiati in quella cantina e riportati a Neuengamme, dove vengono bruciati. Gisella sopravvive. Torna a Napoli dopo un lungo viaggio il 30 novembre del 1945 e trova Edoardo, tornato anche lui da un campo di prigionia. Hanno un altro figlio nel 1946, ma il ricordo di Sergio non diminuisce mai. Anzi, Gisella ne attende sempre il ritorno. Ed è una speranza che cresce quando Tatiana e Andra miracolosamente tornano. Sono sopravvissute ad Auschwitz, sono andate in un castello inglese dove sono state aiutate a riprendersi, la loro fotografia è stata riconosciuta e dopo un lungo viaggio sono giunte a Roma e poi a Napoli. Edoardo muore nel 1978 e nel frattempo in Germania la storia lentamente emerge e viene a galla. È un giornalista, Gunther Schwarzberg, dello Stern, che inizia a scavare, a raccogliere informazioni, diventa un tarlo, la Bullenhuser Dam, che lo porta a ricostruire l'intera vicenda. Questo giornalista scrive a Gisella più di una lettera, ma lei non risponde mai. Fino a quando, nel 1984, Bullenhuser Dam diventa un museo che ricorda quella storia. Allora Gisella va con la nipote a una commemorazione che è anche l'inaugurazione di quel museo. Ma rimane chiusa nel silenzio, non dice una parola e torna alla fine a Napoli, ancora convinta che Sergio sia vivo. Gisella muore nel 1988 con questa speranza e convinzione.
Thank you.
Harry Mayer invece è un medico ed è prigioniero a Neuengamme dal dicembre 1944. Il 31 marzo del 1945 annota su un foglio i nomi, l'età e la nazionalità dei 20 bambini su cui Hans Mayer sta compiendo i suoi esperimenti. Quella lista, alla liberazione in Neuengamme, la consegna alla Croce Rossa. Ed è un documento di accusa che, quando si apre il processo ad Amburgo nel marzo del 1946 contro i responsabili dei crimini avvenuti nel lager di Neuengamme, servirà a condannarli. Il primo e principale imputato di quel processo è Max Poli, il comandante del campo. Con lui vi sono altri 13 imputati e 11 vengono condannati a morte, una sentenza che viene eseguita nell'ottobre successivo. È una giustizia però incompleta, perché almeno 3 dei responsabili non vengono perseguiti. Uno è proprio Hans Mayer, che nel dopoguerra continua la sua professione di medico specialista nelle malattie polmonari e diventa persino proprietario di una clinica privata per la cura della tubercolosi. Viene però rintracciato solo nel 1963, processato e condannato all'ergastolo, ma muore un anno dopo la condanna. Il secondo è Arno Strippel, che ha comandato l'SS proprio a Bullenhuserdam in quella notte del 20 aprile 1945. Il suo fascicolo viene aperto e chiuso più volte e alla fine archiviato per insufficienza di prove. Il terzo è il patologo Hans Klein, che non solo fu al corrente degli esperimenti, ma analizzò gli stessi reperti messi in formalina che gli furono mandati di Hans Mayer. Klein non verrà mai processato e anzi continuerà a lavorare tranquillamente all'Università di Heidelberg. La storia di Gisella e la storia di Mayer sono due storie molto diverse, ma che ci raccontano come sia un diritto il silenzio per ogni vittima, ma sia un dovere per una società ricordare. E questo ricordo è stato incarnato prima di tutto da Gunther Schwarzberg, il giornalista dello Stern, appunto, che ha passato molto tempo della sua vita a ricostruire questa vicenda e che nel 1979, il 20 aprile, ha fondato l'Associazione dei Bambini Bullenhuserdam, in quella scuola che poi, un anno dopo, ha preso il nome del grande pedagogista polacco che si è sacrificato insieme ai bambini dell'orfanotrofio di Varsavia, Janusz Korczak. Un altro 20 aprile, quello del 1995, è altrettanto importante per quella memoria, perché dopo 50 anni dal crimine compiuto in quella scuola, Amburgo decide di dedicare 20 vie a quei bambini. E oggi, intorno alla Bullenhuserdam, c'è anche Sergio De Simone Stig. L'ultimo atto, se vogliamo, è quello di quest'anno, il 27 gennaio del 2015, quando a Napoli, al Vomero, in via Morgan, è stata scoperta una targa che ricorda Sergio De Simone, che in quella casa, in quella strada, in quella città, è nato e ha vissuto i primi anni della sua brevissima vita.
La sera del 20 aprile 1945, a pochi giorni dalla fine della guerra, nei sotterranei di una scuola elementare al centro di Amburgo vengono trucidati 20 bambini ebrei. Bruno Maida l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.